E allora buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa 87.9 sulla banda di frequenza FM, e come tutti quei lunedì, anche questo lunedì 9 luglio va a cominciare Impatto, voci contro le nocività. E allora mettiamo la sigla della trasmissione e poi la scaletta degli argomenti che tratteremo questa settimana.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E allora per questa settimana cercheremo insomma di fare un aggiornamento per quello che riguarda gli incendi negli impianti di smaltimento dei rifiuti, perché purtroppo nella settimana appena passata ci sono stati ben 3 episodi sul territorio della nostra penisola, e il periodo estivo si conferma sempre quello purtroppo con più, col maggior numero di questi episodi molto gravi per poi l'impatto sulle popolazioni, ma anche insomma per via del settore di cui parliamo, un settore in cui probabilmente la gestione dei rifiuti è veramente lasciata a una banda di criminali. Continueremo parlando sicuramente dell'episodio che c'è stato la scorsa settimana nell'ottavo municipio, che per alcuni giorni è stato lasciato in abbandono da parte della, insomma, la raccolta dei rifiuti è andata veramente a singhiozzo e la popolazione in alcune vie ha reagito, e proveremo insomma a capire meglio quello che è successo con qualcuno che in quel quartiere o ci vive o ci lavora e insomma si è dovuto smazzare un bel po' di lavoro arretrato. E poi insomma continueremo con gli aggiornamenti tra polemiche e determine dirigenziali, perché poi insomma tutti questi argomenti sono strettamente connessi. L'impiantistica della città di Roma è uno dei nodi cruciali che poi a cascata determina disfunzioni e problematiche ambientali un po' su tutta la regione. Tra l'altro sabato 7 luglio a Colleferro c'è stata una nuova manifestazione della rete contro l'inceneritore e contro la riapertura dell'inceneritore di Colle Sughero e contro la riapertura della discarica di Colle Faggiolara, che proprio nelle settimane passate grazie a una determina regionale si vuole cercare di riaprire proprio per sopperire alle criticità per lo più della città di Roma. Tra l'altro insomma dia elementi annessi e connessi a questa vicenda e alla mancanza di impianti di trattamento per la città di Roma, insomma c'è anche una lunghissima polemica e l'impianto di trattamento meccanico biologico di Colle Salario è come sempre nell'occhio del ciclone per disfunzioni e problematiche quanto le più varie possibili. possibile. Allora andiamo a cominciare, non ci prendiamo la solita pausa con una canzone e purtroppo facciamo questo triste aggiornamento rispetto agli incendi negli impianti di negli impianti di trattamento dei rifiuti. La scorsa settimana avevamo parlato dell'incendio che c'era stato il 1 luglio a San Vitaliano in provincia di Napoli, un deposito dove vengono stoccate da decenni le ecoballe che dovrebbero essere incenerite negli inceneritori, ma essendo ecoballe con un CDR molto scadente che nessuno vuole accollarsi, sono ormai stoccate da decenni in questi luoghi e appunto lo scorso 1 luglio è scoppiato un incendio che, come sugli giornali e autorità e le autorità avevano insomma già annunciato probabilmente doloso, ha portato alla distruzione e al danneggiamento di queste ecoballe con la solita fumara nera maleodorante e nociva che si è sparsa un po' su tutto quel territorio. Ma insomma, per continuare con questa tragica sequenza di incendi che per lo più sono dolosi, lo ricordiamo, perché per motivi più vari è molto più semplice a un certo punto per i gestori degli impianti sbarazzarsi di questi fardelli appiccando un incendio al proprio stabilimento. La notte tra il 6 e il 7 luglio presso la Orim di Piedaripa nel maceratese è scoppiato un incendio di natura sempre dolosa che ha distrutto questo impianto dove venivano trattati come sempre rifiuti provenienti da rifiuti speciali, per lo più carta, plastica e gomme. E, insomma, come sempre, perché insomma è molto complicato incendiare la frazione umida del rifiuto, anche se ci sono casi anche di questo tipo, la frazione secca è molto più semplice da distruggere e da sbarazzarsi. E lo scorso, la notte tra il 6 e 7 luglio, nel maceratese a Piedaripa, l'azienda Orim ha subito questo incendio che ha portato alla distruzione di una parte della struttura e dei materiali o rifiuti stoccati al suo interno. Non contenti di insomma questa sequenza, la notte tra l'8 e il 9 luglio presso lo stabilimento AMSA di Muggiano in provincia di Milano è scoppiato un altro incendio che ha distrutto anche in questo caso rifiuti e materiali stoccati in questo impianto, che è praticamente dell'azienda milanese, l'omologa milanese dell'AMA, e anche in questo caso si parla sempre di carta, cartone, plastica e comunque rifiuti secchi. In particolare per gli incendi che scoppiano nel centro nord da alcuni mesi a questa parte, si ha la chiara impressione che questi incendi sono dovuti per lo più all'incapacità degli inceneritori del nord Italia di assorbire il CDR prodotto negli stabilimenti locali. Questo è causato dalla sovrabbondanza di CDR proveniente dal resto del paese, CDR che i contribuenti pagano purtroppo questo smaltimento in maniera molto costosa alle aziende, agli inceneritoristi del nord Italia, che si fanno pagare in maniera molto più profumata questo tipo di servizio rispetto a servire il bacino di pertinenza, che ha comunque delle quote garantite, ma evidentemente non essendo più in grado nemmeno di garantire lo smaltimento delle quote del bacino di pertinenza, le aziende e insomma gli imprenditori del settore sono costretti a disfarsi di questo CDR in un'altra maniera. E i casi di incendi di stabilimenti del trattamento rifiuto, frazione secca, per lo più plastiche, gomme e carta, nel nord Italia, soprattutto lo scorso inverno 2017-2018, sono stati molteplici, quasi una decina. E questo, quello dell'8 e 9 luglio a Muggiano, in provincia di Milano, è soltanto l'ultimo di una lunghissima serie. Una lunghissima serie per il nord Italia, ma un'ancora più lunga serie di incendi negli stabilimenti di trattamento rifiuti un po' in tutto il paese, perché con tutta probabilità nel giro di 5 anni, nel giro di una decina d'anni, abbiamo sforato quota 300, cioè 300 incendi in altrettanti stabilimenti di smaltimento rifiuti. Solo per il 2016, l'anno in cui andò a fuoco il TMB di Roncigliano ad Albano Laziale, si contavano 30 episodi. E questo, insomma, a confermare come gli imprenditori del settore si muovono proprio sul filo del rasoio rispetto alle norme e alla sostenibilità del loro operato, che è evidentemente insostenibile. E insomma, oltre a questo, insomma, ci si mettono poi criticità varie che non fanno altro che aggravare la pesantissima questione ambientale che poi si gioca tutto intorno agli impianti di smaltimento dei rifiuti, perché insomma, dove sorge un impianto di smaltimento dei rifiuti ci sono sempre problemi e nocività. Sono insomma poi ampiamente confermate le statistiche per cui chi vive a ridosso e in prossimità di uno stabilimento di smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura, dalla discarica all'inceneritore al trattamento meccanico di qualunque tipo, l'incidenza di malattie e patologie di ogni tipo è assolutamente più alta. Insomma, non contenti di questa situazione, poi ci si mette pure a dar fuoco a questi stabilimenti per ragioni che sono per lo più di natura economica e di preservare i profitti e fette di mercato in questo settore, dove i guadagni sono molto molto floridi, perché insomma la lavorazione è molto semplice: basta far finta di lavorare il rifiuto e poi farlo sparire, sbarazzarsene nella maniera più rapida e nociva possibile. Questa situazione, insomma, si è ormai incancrenita, però insomma vediamo pure che dall'altra parte, dalla parte delle istituzioni, dalla parte governativa, cambiano i governi, ma interventi per cercare di regolamentare e di frenare questo sistema di smaltimento dei rifiuti e anche questo fenomeno degli incendi, che sono a tutti gli effetti per la maggior parte incendi dolosi, quasi sempre autoprovocati, aggiungiamo noi, non c'è una minima intenzione di intervenire a livello legislativo, e anzi è molto difficile trovare dichiarazioni o prese d'atto o impegni dai vari ministri dell'ambiente o delle infrastrutture su questo argomento, forse proprio perché insomma gli imprenditori del settore pagano in campagna elettorale pagano profondamente politici e politicanti, e quindi insomma cercano di tenerseli buoni e continuano a permettergli grossi disastri a scapito poi insomma delle popolazioni che risiedono intorno a questi impianti. E questo insomma come triste aggiornamento di queste vicende, che purtroppo non abbiamo dubbi continueranno anche nei prossimi mesi e probabilmente anche nei prossimi anni, perché la situazione è sicuramente ferma su alcuni punti e non ci sono grossi sbocchi. La raccolta differenziata è in gran parte finalizzata alla produzione di CDR e non al recupero di materia, e fino a quando questa politica non verrà insomma bloccata e si partirà con una raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia, avremo sempre grandissime quantità di rifiuto da smaltire e non di materiali da recuperare e eventualmente vendere. E questo insomma è un aggiornamento di questa settimana. Tre incendi dal 1 luglio al 9 luglio, uno nel napoletano, uno in provincia di Macerata, l'altro in provincia di Milano. E quindi ci prendiamo una pausa, mettiamo una traccia e proviamo a fare un collegamento.
I'm gonna make it.
Allora ancora un attimo di pazienza e proviamo a metterci in contatto con il nostro interlocutore.
Oh, Mi sono rotto il cazzo.
E allora bentornati in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come detto, abbiamo cercato, insomma, siamo riusciti a fare questa corrispondenza. Intanto proviamo a sentire se ci sentono all'altra parte. Pronto?
Pronto ci sono, sì.
Ok, no, ti sentiamo bene. E niente, dicevamo, abbiamo provato a fare questa corrispondenza per parlare un po' di un episodio che c'è stato la scorsa settimana a Laurentino 38 in via Marinetti. Un po' di gente stufa della situazione rispetto alla raccolta dei rifiuti, che insomma era evidentemente satura tutta l'area di rifiuti, ha pensato insomma di reagire buttando l'immondizia per strada, facendo un blocco stradale, e questo ha prodotto l'arrivo delle forze dell'ordine, l'arrivo dell'AMA, che insomma anche nella forse nella tua persona si è smazzato un bel po' di lavoro, e niente, però insomma questa situazione logicamente chi abita quel quartiere un po' esasperato ha pensato bene, forse l'unico modo di reagire a un certo punto è stato quello di buttare l'immondizia in mezzo alla strada per rendere palese che c'era un problema rispetto alla raccolta. Ma poi il fardello di queste disfunzioni poi ricade sui pochissimi lavoratori dell'AMA, che insomma si sobbarcano un carico pesantissimo, e insomma, insomma se ci puoi dire un po' qual è la situazione rispetto a quel quartiere e un po' in tutta la città, dove insomma tra raccolta differenziata e raccolta stradale di problemi ce ne sono parecchi, e poi anche la scarsezza di personale mi sa che non contribuisce ad avere un buona, insomma, un servizio degno.
Sì, perfetto, come hai ben descritto tu, la situazione è questa. La situazione che c'è via Filone, via Marinetti, cosiddetti ponti, è una situazione che di fatto oggi in tutte le periferie di Roma avviene. Laddove è rimasta la raccolta stradale, accerchiata da tutta una serie di municipi che invece attuano la raccolta porta a porta, ha portato di fatto come primo fattore a uno svuotamento di quelle zone, perché diciamo c'era bisogno del personale che si occupasse del porta a porta. Per fare questo hanno ristretto ancora di più la coperta, quindi hanno fatto dei trasferimenti e li continueranno a fare purtroppo, destinando quindi risorse che sono utili nelle zone suddette, queste periferiche, andranno a fare la raccolta porta a porta negli altri municipi di dove sta partendo. Quindi il primo problema è sicuramente quello dell'organico, tant'è vero che il problema poi si riflette sul comune, sullo sblocco di delibere che di fatto oggi impediscono l'assunzione di nuovo personale dall'AMA. Per fare un esempio così banale, teniamo conto che laddove prima c'era la presenza di due autisti e quattro operatori con l'ausilio di una macchina a caricamento laterale, adesso per fare gli stessi, diciamo, le stesse utenze c'è bisogno di 6, 7, 8 giri porta a porta con l'impiego di ben 16 operatori e magari di una macchina con due operatori. Quindi siamo di fronte a un rapporto di 6 personale, di numero 6 personale, di fronte a un 18, quindi abbiamo triplicato il bisogno della manodopera. Questo da solo dovrebbe far capire quanto la gravità della situazione e la non facile soluzione. Beh, per quanto riguarda invece, va bene?
Come no, no, va benissimo, dici, dici.
Per quanto riguarda il fatto specifico, ecco, avendo partecipato della situazione emergenziale, è stato richiesto anche l'aiuto personale, non direttamente sito in quel posto, però ho partecipato. La questione dei ponti è spinosa, perché appunto la questione di via Filone e Marinetti è una realtà dove c'è ancora il posizionamento dei cassonetti stradali attorniato da tutte zone che fanno il porta a porta, e spesso è stato verificato, vi posso garantire che è stato accertato, anche il non uso corretto della conferenza dei rifiuti, cioè nel senso da lì ci passa parecchie persone, parecchia utenza che è abituata a anziché far porta a porta, porta lì e versa là. C'è un altro problema, quello che è lo svuotamento di cantine, quindi c'è una presenza costante di ingombranti che quotidianamente viene rilevato, quotidianamente viene, diciamo, steso un verbale per poter essere poi dopo preso. Quindi c'è una serie di fattori che convergono. Chiaramente la popolazione, è ovvio che poi chi abita là si trova in quella situazione, esprime il suo malessere. Purtroppo, come hai anche detto bene tu, il malessere poi spesso e volentieri però va nella direzione sbagliata, si riversa verso chi poi ne subisce le conseguenze direttamente, perché si trova il personale che opera su queste strade, si trova un carico di lavori quadruplicato rispetto al normale, in condizioni di emergenza e soprattutto con cattivissimo rapporto verso l'utenza. La soluzione di questa potrebbe essere veramente l'incremento da parte dell'AMA di cosiddetti accertatori, così detti ispettori, quindi una presenza costante per verificare che chi conferisce là sia effettivamente residente o meno. Questo poi chiaramente poi porrà altri tipi di problemi, no? Quanto la gente è disponibile al controllo o meno, perché la realtà c'è a Roma, per esperienza vi assicuro che se da una parte ci sono carenze dell'AMA, dall'altra ci sono molto molto resistenze da parte dell'utenza assorbire il concetto di raccolta porta a porta come risorsa, come un valore aggiunto. Convergono un po', spesso e volentieri dico che l'AMA ha un'utenza quasi simile a lei, no? Questo non vale per tutti.
Senti, ma poi dall'altro anche, forse c'è anche una programmazione un po' bislacca, perché insomma
che non aiuta, che certamente non aiuta.
Cioè lasciare una fetta grossa di territorio con la raccolta statale e poi tutto intorno raccolta differenziata
vuol dire crearlo il problema. Esatto.
Il problema così si crea.
Per chi conosce però la periferia, è successo, e come tu stai in zone periferiche anche di Roma Est, no?
Certo.
Quando hai di fronte dei grossi agglomerati urbani, immagina che il numero necessario per fare porta a porta diventa ancora in maniera esponenziale, cresce ancora molto di più. Quindi a volte c'è una programmazione sicuramente bislacca, che dipende non tanto da una cattiva volontà quanto dal fatto di non sapere affrontare nella maniera più corretta questa grossa densità abitativa. Cioè il porta a porta è risaputo che laddove ci sono agglomerati urbani che abbiano un'utenza che risiede in stabili più piccoli, è più semplice, diciamo, si può affrontare in maniera migliore. Quando hai di fronte dei agglomerati urbani, con buona pace di chi l'ha creato questi agglomerati urbani, il problema diventa chiaramente grosso. Questo non esenta chiaramente responsabilità dell'azienda, perché comunque c'è il progetto di farlo, però sicuramente presenta delle difficoltà, o oggettivamente, onestamente, bisogna dire, diverse da quell'altre.
Senti,
quindi merita una maggiore attenzione, ma anche un maggiore risorse sicuramente.
Sì, è certo. Ma senti, una domanda, non so anche se un altro elemento che può influire con queste vicende legate alla mancata raccolta del rifiuti a livello stradale, il fatto che gli impianti di trattamento funzionano molto male e forse probabilmente perfetto, non riescono nemmeno a recepire l'indifferenziato che viene raccolto, e questo pesa anche.
Sì, hai fatto bene a toccarlo, perché era l'altro aspetto che va visto, perché allora laddove l'operatività delle macchine di caricamento laterale fosse costante e ci fosse sempre, i problemi sarebbero senz'altro ridotti.
Certo.
Questo non avviene sempre, e non avviene sempre a volte un po' perché per il problema annoso della manutenzione dei mezzi AMA, che anche quello ha bisogno di risorse che oggi non ci sono, quindi spesso e volentieri sia nelle zone che nei garage le macchine e anche i mezzi più leggeri, più piccoli, quelli di zona, hanno problemi di usura che non si riesce tanto a stargli dietro, ma soprattutto c'è il discorso degli impianti. Ora, il discorso degli impianti, che nasce da una questione annosa, che è quella appunto della dipendenza da discarica del Malagrotta e Ceroni, sappiamo tutti come è andata sulla chiusura appunto della discarica, e ha spostato, diciamo, l'attenzione su un progetto alternativo. Ora io francamente mi sento dire che forse la carenza più grossa che ha l'AMA è stata proprio quella della mancanza di progettualità su questo campo, perché oggi la situazione è questa: si tratta di utilizzare degli impianti che dovrebbero appunto trattare la Montesta, farla diventare TMB e poi trasferirla. Basta che un anello di questa debole catena, perché c'è una debole catena, non funziona, o si intoppi o è pieno, che genera areazione dei processi che sono disastrosi, perché in pratica si blocca tutto.
Quindi certo.
se il treno che porta i rifiuti
e ci volevamo arrivare a quel treno, bravo, hai fatto bene a nominarlo.
Perché a quanto risulta appunto ci siano ogni tanto dei treni che si fermano, no? Che non partono.
Beh sì, diciamo per chiarezza ad ascoltatori e ascoltatrici che c'è questo treno con 700 tonnellate fermo a Villa Spada, che dovrebbe andare in Germania e non parte, quindi creando un ingolfando il TMB Salario. Il trattamento,
esatto,
meccanico biologico del salario, che fa parte di questa catena molto debole che dovrebbe sopperire allo trattamento e allo smaltimento di Roma. Insomma, questo treno non parte, l'impianto funziona così e così, i mezzi non riescono a scaricare, poi magari si sfasciano e a cascata fino purtroppo agli operatori dell'AMA che insomma sono costretti a fare magari cose turche per rimettere a posto la situazione.
Perfetto. Va benissimo, hai descritto benissimo. In pratica dobbiamo immaginarci una catena di montaggio, si inceppa una parte e la parte, certo. Anche la parte precedente non funziona più perché non sa dove andare.
No, però è significativo come il fatto che praticamente questi problemi che legati alla raccolta e al trattamento poi per la gran parte sono totalmente estranei, vengono chiamati emergenza rifiuti, però poi in realtà sono quasi totalmente estranei dal avere una discarica di servizio funzionante, cioè che poi invece poi è la soluzione che politici e politicanti prospettano in maniera ossessiva. Cioè qua il problema è di tutt'altra natura, la discarica forse la parte dell'anello meno significativa in quando succedono questi episodi, però poi la soluzione è quella, non è rimettere in funzione tutto questo sistema in maniera insomma cioè dandogli le risorse giuste.
Diciamo che poi il sospetto viene, perché a questo punto poi ci spostiamo su una politica più generale di rifiuti, il sospetto viene quanto a volte venga anche utilizzata l'emergenza. No? Sappiamo tutti che l'AMA ha presentato un piano industriale tempo fa, che questo piano industriale poi non è decollato per tanti motivi, e comunque in questo piano industriale convergevano parecchi interessi, no? Che i rifiuti si sa che danno parecchio valore e quindi gli appetiti sono anche tanti. E a volte la politica appunto viene gestita, la politica dello smaltimento dei rifiuti si indirizza in certe scelte che sappiamo possono essere quelle dell'incenerimento, no?
Certo.
Che giustamente poi viene ostacolata e ostacolata dalle popolazioni che ormai sono coscienti di quello che significa un piatto di incenerimento, vediamo con le ferre ancora oggi di nuovo, no? Di nuovo
la scorsa settimana sì, c'è stata anche la manifestazione.
E questo ha creato poi chiaramente un intoppo, perché poi qui si vede la mancanza di una capacità, di una progettualità diversa da quella, che è quella fin troppo facile, quella di ungere degli interessi industriali belli grossi.
E, certo.
E questa cosa appunto ulteriore nota, no?
Come no, però insomma è paradossale proprio il fatto che probabilmente anche con una discarica di servizio o un inceneritore funzionante poi questo tipo di situazioni potrebbero comunque riprodursi, perché è tutto il resto della filiera che è un po' sballata e quindi insomma proprio fumo negli occhi rispetto alle dichiarazioni di politici e politicanti che insomma continuano a parlare della necessità di una discarica quando magari tutto il resto della filiera se la passa molto male e forse c'è bisogno insomma di investire in quella parte per cercare di sistemare le cose e non con l'inceneritore, la discarica e i soliti interessi privatistici poi di solito, no?
E noi lo diciamo da anni che il problema non è dove vanno a finire i rifiuti ma ridurre i rifiuti, e quindi chiaramente la differenziata è l'unico processo possibile, no? Quello della riduzione a monte del tipo di materiale che poi va destinato in certi posti o meno. Già questo ti semerebbe. Differenziata vuol dire però farla bene, farla specifica, settore per settore, farla anche personalizzata, e questo richiede materiale, richiede una mano d'opera. Noi siamo ben contenti che richiede mano d'opera, perché vuol dire comunque in questa situazione attuale dare possibilità di lavoro. Quindi,
E certo.
Si possono diminuire i profitti dei grandi industriali e aumentare invece i redditi dei lavoratori, la gente appunto che si alza tutte le mattine per andare a lavorare.
Eh sì, e poi magari migliorare la salubrità di parecchi territori.
Anche, ovvio.
Dai, allora noi insomma ti ringraziamo, speriamo che questa lunga e calda estate sia tranquilla per i lavoratori dell'AMA, ma insomma purtroppo come spesso è successo
le premesse sono diverse, sì.
Esatto, purtroppo le premesse sono diverse, però insomma noi siamo qui anche per dare sostegno alle istanze dei lavoratori e insomma vedere cosa succede nei prossimi settimane, mesi, e se di nuovo insomma ci si riproporranno i soliti problemi che la scorsa settimana a Laurentino 38 sono insomma saliti agli onori della cronaca, perché la gente un po' si è stufata di quello che stava succedendo, però insomma sarebbe pure carino cercare di spiegare a queste persone che dietro c'è un meccanismo abbastanza contorto e i lavoratori dell'AMA sono purtroppo schiacciati da questa situazione.
Va bene. Allora vi auguro il vostro ottimo lavoro e siamo disponibili a risentirci.
Dai, un saluto e una risentirci.
Ok, grazie.
Ciao.
E questa era una corrispondenza con un lavoratore dell'AMA che la scorsa settimana ha partecipato alla ripulitura del Laurentino 38 e insomma con tutti gli annessi e connessi. L'AMA vive poi una situazione di mobilitazione, vogliamo chiamarla così, forse non è proprio la parola giusta, ma i sindacati confederali pensano da quello che si è capito di indire uno sciopero per il 14 luglio perché vogliono insomma che vengano cancellate due delibere che non permettono l'assunzione di nuovo personale. Uno sciopero dei sindacati confederali è stato già revocato lo scorso 2 luglio. Oggi a quanto pare c'è un nuovo incontro tra sindacati confederali e Comune di Roma per mettersi d'accordo rispetto a appunto la cancellazione di queste due delibere e forse scongiurare lo sciopero, però come i compagni lavoratori ci hanno raccontato le RSA aziendali non sono state invitate a questi incontri e quindi si fa tutto in casa con i sindacalisti piovuti lì dalle sezioni nazionali e regionali e si cercherà di scongiurare lo sciopero sicuramente, ma poi in realtà quali soluzioni si metteranno in campo per fare in modo che l'AMA abbia abbastanza personale, mezzi, strutture per portare avanti la raccolta differenziata in questa città, estenderla a tutti i quartieri della città e non lasciare zone d'ombra dove poi si può continuare a conferire in maniera indifferenziata causando i problemi che insomma sono sotto gli occhi di tutti un po' in tutta Roma e che sono deflagrati nella reazione della popolazione la scorsa settimana a via Marinetti a Laurentino 38. E questo insomma come aggiornamento, perché insomma è un aspetto molto importante quello delle risorse all'azienda municipalizzata e anche del fatto che insomma bisogna impedire che venga privatizzata la raccolta dei rifiuti, soprattutto venga privatizzata la parte più remunerativa, quella legata ai materiali recuperabili come carta, cartone, vetro e metalli. Però l'andazzo insomma non è sicuramente quello e quindi insomma tenere sotto controllo questo tipo di attività e di incontri sindacati, parti sociali, quindi comune e chi per loro, e vedremo insomma da cosa uscirà oggi da questo incontro e se lo sciopero del 14 verrà confermato, perché uno sciopero dei lavoratori dell'AMA comunque quello sì potrebbe indebolire ulteriormente questa catena che è la raccolta e il trattamento dei rifiuti, che nella città di Roma è molto debole, e lo sciopero potrebbe dargli un'altra bottarella con tutte le solite polemiche annesse e connesse, polemiche che però poi sono sempre solo funzionali a soluzioni assolutamente inaccettabili, come quella di aprire o riaprire i discariche e inceneritori. E proprio per questo la settimana scorsa, sabato 7 luglio, a distanza di un anno dall'altra manifestazione, quella dell'8 luglio 2017, a Colleferro c'è stata una nuova iniziativa contro la riapertura della discarica di Colle Faggiolara, contro la riapertura dell'inceneritore di Colle Sughero, manifestazione partecipata da un migliaio di persone, sindaci della zona. Tra l'altro il corteo ha fatto tappa di fronte al presidio che si trova a Colleferro Scalo, che presidia la via che porta all'inceneritore, perché insomma in quel comune nessuno vuole che venga attuato il revamping dell'inceneritore di Colleferro. Questa vicenda poi è legata in maniera molto stretta con l'azienda regionale della raccolta dei rifiuti Lazio Ambiente, azienda in perenne crisi con i suoi circa 400 lavoratori distribuiti in tutto il quadrante sud della regione, che non hanno percepito gli stipendi per mesi, e a cui viene raccontata la favola che per continuare a lavorare c'è assolutamente bisogno di nuove discariche e nuovi inceneritori. Parisi nella campagna elettorale delle regionali l'ha strombazzato più volte, ma la popolazione di Colleferro non sembra proprio cascarci a questa trappola, e lo scorso sabato sono di nuovo scesi in piazza per dire il loro no a questo tipo di politica sullo smaltimento dei rifiuti, per dire no alla determina regionale che non più di un mesetto fa pretende di riaprire la discarica di Colle Fagiolara, una discarica che, se ci passate davanti, vi mettete paura per come è stata strutturata e per la puzza che emana. Però insomma, a livello regionale una soluzione ai rifiuti di Roma bisognava trovarla, e sicuramente non la si troverà più nel territorio comunale di Roma, ma nel suo hinterland, che è l'unico che è attrezzato per purtroppo attrezzato per sopperire alle necessità della città di Roma. Tra l'altro una parte dei rifiuti di Roma stanno ancora viaggiando fuori regione, e da alcune settimane i rifiuti, l'accordo che la Regione Lazio ha sottoscritto con la Regione Puglia sta portando alcune tonnellate di rifiuti in Puglia, nell'impianto della Italcave nel Foggiano. E sulla stampa locale già sono usciti articoli perché la popolazione residente nei pressi dell'impianto Italcave ha segnalato come da parecchie settimane miasmi, puzze sono aumentate in maniera significativa, e questo denunciando il fatto che questo aumento di miasmi e puzze è avvenuto proprio in concomitanza con l'arrivo dei rifiuti da Roma. L'Italcave si trova nel territorio comunale di Taranto, città già insomma provata da altri impianti industriali molto inquinanti come l'Ilva, e adesso insomma si ritrova anche questo piccolo regalino da parte della Regione Lazio. Gli sversamenti a Taranto presso l'Italcave non dureranno ancora per molto, però insomma le segnalazioni dei residenti sulla stampa locale sono già riscontrabili, e quindi noi ne diamo notizia. Allora andiamo con una pausa e ci risentiamo a tra pochissimo.
Degli esperimenti del frequentiamoci ma senza impegno, stiamo insieme ma non vediamoci che poi ho paura, anzi vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri, mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città, degli aperitivi a 10 euro e il clima di terrore a gratis, dei giovani di sinistra rivisti bugiardi senza lode, gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare secondo. Mi sono rotto il cazzo di quelli che vogliono andare un anno all'estero, ma prima 3 mesi da cameriere, così guadagno qualche soldo. Svegliati stronzo che sono 30 anni che mamma ti mantiene, e le dispiace pure che vai a fare il cameriere. Mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose, ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi. E allora 800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto. Per emanciparsi. Mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza di industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio. Se vince la sinistra vince la droga, e mai che mi invitino a un festino. Mi sono rotto il cazzo del più grande partito riformista d'Europa, ne facciamo quadrato nel grande centro dei girotondi del partito dell'amore del governo ombra, di chi si difende dai processi e non nei processi, dei militari nei giardini pubblici a far la guardia a chi pisce il cane. Mi sono rotto il cazzo della sicurezza come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette. Mi sono rotto il cazzo, c'è la crisi, c'è la crisi. Da domani acquisto solo caccia bombardieri. È un po' di tempo ormai che vendiamo solo sangue e compriamo solo merda. Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come il gasolano in tournée ma molto più sorridenti, di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte in 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata, che poi i nazisti sono giovani che amano la politica, i comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Di me stesso, che mi conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno, e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro finisce male.
E allora bentornati sempre in Radio Onda Rossa e continuiamo con Impatto, voci contro le nocività. E andiamo insomma verso la chiusura della trasmissione di questa settimana e andiamo con insomma sempre con aggiornamenti dai rifiuti nel Lazio, perché la Rita Ambiente ha fatto un nuovo ricorso al TAR contro la regione. Ricordiamo che la Rita Ambiente è un'azienda con base a Aprilia che ha un sistema di trattamento meccanico dei rifiuti. L'anno scorso gli è stata negata la possibilità di aprire una nuova grande discarica nel territorio di Aprilia per conferire i rifiuti che tratta lì dentro. e ha insomma fatto questo ricorso al TAR l'anno scorso per chiedere a imporre alla Regione Lazio dove andassero sversati, dove poteva sversare i rifiuti trattati. Questo ricorso al TAR il 21 giugno ha prodotto le determine regionali. Questa sentenza ha costretto la Regione Lazio il 21 giugno a produrre le determine regionali che prevedono purtroppo anche la riapertura della discarica di Colle Faggiolara a Colleferro e di Fosso Crepacuore a Civitavecchia, indicate come le due discariche che devono servire come discariche di servizio della città di Roma. L'Arid Ambiente ha di nuovo fatto un altro ricorso al TAR, insomma lamentando che queste determine sono illegittime, perché in realtà queste due discariche l'Arid Ambiente non può accedervi per motivi legati al fatto, una, quella di Fosso Crepacuore a Civitavecchia, la lontananza e il fatto che l'ampliamento ancora non è avvenuto, e l'altro, quella di Colleferro, ugualmente l'ampliamento della discarica ancora non è avvenuto, e quindi queste determine regionali che comunque nei prossimi mesi prevedono la riapertura di queste discariche sono inutilizzabili per l'azienda in questo momento, che comunque sta lavorando i rifiuti, parte dei rifiuti della città di Roma e i rifiuti del bacino dei Castelli Romani, però una volta lavorati non sa dove conferirli, e quindi Altissimi continua la sua battaglia per farsi largo nel mondo dei rifiuti e acquisire fette di mercato, lamentando anche che specie per Fosso Crepacuore a Civitavecchia la tariffa sarebbe molto alta, passando da 50 a 95 euro, pensiamo a tonnellata, e creandogli un serio problema economico, perché poi alla fine insomma il succo di tutte queste vicende sono il giro di soldi e chi guadagna fa più profitti. E quindi un nuovo ricorso al TAR, vedremo cosa produrrà questo ricorso al TAR. Il ricorso precedente ha costretto la regione a fare delle determine regionali pesantissime che prevedono appunto la riapertura di due discariche che hanno inquinato e inquinano dei territori da decenni, ma ancora insomma si continua a portare avanti questa battaglia. Tra l'altro in queste settimane sono usciti articoli che parlano del successore di Maglio Cerroni, in particolare il nuovo boss dei RAS dei rifiuti del Lazio si chiama Walter Lozza. C'è da capire se questo Walter Lozza fa parte con le sue aziende anche lui del gruppo di aziende del gruppo di aziende di Maglio Cerroni. Al momento non ne siamo certi, ed è Walter Lozza l'imprenditore che è il proprietario appunto della discarica di Fosso Crepacuore a Civitavecchia e della discarica di Rocca Secca a Frosinone, che sono le due discariche che in questo momento nel Lazio stanno funzionando in maniera continuativa e che anzi insomma hanno ancora parecchie volumetrie al loro interno per essere utilizzate, in attesa poi tra l'altro dell'ampliamento di quella di Civitavecchia con il terzo sublotto. E questo insomma cercheremo di informarci sulle attività di questo Walter Lozza, che è salito agli onori della cronaca proprio in questi giorni, perché insomma tutto sommato al momento è uno dei pochi imprenditori che ha discariche per rifiuti indifferenziati autorizzate e funzionanti nel Lazio. E allora con questo pensiamo, insomma, penso che sia davvero tutto per questa settimana. Noi diamo giusto qualche appuntamento, ma magari proviamo, li ricorderemo anche lunedì prossimo. Venerdì 20 luglio c'è una nuova udienza a Piazzale Clodio del processo Cerroni. E invece per il 21 e il 22 luglio, sabato e domenica, è in programma anche per quest'anno il discamping presso il villaggio, Ardeatino, via Ardeatina 24 e 600, di fronte alla discarica di Roncigliano. Speriamo un giorno di poter dire l'ex discarica di Roncigliano. Questa sicurezza ancora purtroppo non ce l'abbiamo, quindi il discamping anche quest'anno si farà al villaggio Ardeatino di fronte alla discarica di Roncigliano. Il programma preciso non lo sappiamo, ma sicuramente tra sabato e domenica un'assemblea con i comitati quanti più possibili dei contro discariche e quant'altro, si cercherà di metterla su, un'assemblea regionale per appunto fare il punto della situazione e rilanciare nuove mobilitazioni, perché un po' su tutto il territorio del Lazio l'allarme legato a discariche vecchie e nuove è fortissimo, proprio per le inefficienze e le debolezze della raccolta e soprattutto dello trattamento dei rifiuti nella città di Roma. Allora, noi vi lasciamo alla prossima. Allora, intanto, con molta probabilità il tappabuchi questa settimana non andrà in onda, quindi vi lasciamo alle selezioni del compagno automatico e speriamo di, insomma, di risentirci la prossima settimana. E quindi un saluto a tutti e a tutte e un a risentirci a presto.
Arriva lo stracciarolo, poi passa lo spazzino. Io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato. Straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano,